E iniziamo oggi con un messaggio che vogliamo chiarire un po' sulla salvezza, perché ancora dei fratelli, anche fratelli che conosciamo da anni, ci scrivono: ancora non so sicuramente se sono salvata, ancora non sento che ho dato tutto il cuore a Gesù, voglio darlo, ma ancora sento che qualcosa non ho fatto bene.
Cioè, attenzione a non svegliarsi dopo la morte e dire, op, c'è qualcosa che non avevo considerato. Va bene, come appunto la storia di questo boxer, un boxer, come si dice in italiano, un pugile americano, che è morto? No, non è morto. Comunque sentirete la storia. Ha avuto un'esperienza nell'aldilà e uno shock ha avuto.
Poi c'è chi dice che ho ancora frutti che mi sembrano del mondo, rabbia, invidia, gelosia, quindi non può essere che sono salvata da Gesù, anche se voglio Gesù, ogni giorno parlo con Gesù, o l'ho ricevuto nel cuore, prego a Gesù, ma si sentono come se non fossero ancora salvati e hanno questo dubbio. E tu parlavi di un pugile?
Sì, ha messo questa immagine qua di quest'anima all'inferno qui, e c'è Gesù che gli tende la mano, è una donna che dall'inferno guarda Gesù e Gesù gli tende la mano.
Sì.
Da non fraintendere, quando uno è all'inferno non ci sono mani tese, però in questo caso, come la storia del pugile, ascoltate bene la sua testimonianza. Testimonianza molto molto interessante per i fratelli che sono in dubbio: dov'è che vado? Vado su, vado giù.
E cosa dice questa testimonianza? Che non l'abbiamo vista neanche noi.
Aspetta, non leggiamo, attacchiamo. Attacchiamo, e è inutile che te la spiego 2 volte.
Certo, una volta
Allora,
sufficiente.
guarda, questa è la testimonianza di uno che si chiama Angelo, un boxer, dicevo, americano di carriera. Stava per suicidarsi all'età di 14 anni. Ragazzo ribelle, non ascoltava nessuno. Si voleva allora prendere una pistola e se la calcia in bocca. E allora succede che Gesù lo ferma e lo porta nel mondo dello spirito. Sto andando veloce,
Sì, grazie.
eh? E il video l'abbiamo messo sulla radio.
No.
Non c'è. Posso mettere il video se volete, ma ti conviene metterlo, almeno per i fratelli che capiscono l'inglese.
Ok, lo metto.
D'accordo.
Sì.
E lo troverete sulla radio, quelli che capiscono l'inglese. Quello che non lo capiscono vi aiuto io a capirlo. Cosa dice? Allora si sta per suicidare, si era messo una pistola in bocca e allora aspettava la forza per premere il grilletto. Gesù lo ferma, ho detto, e lo porta nello spirito. Gli fa visitare il luogo infernale dove sarebbe andato. Questo luogo esiste veramente perché Gesù ha confermato in Luca 16, sedicesimo di Luca, e Gesù parla di questo luogo infernale. Non è l'inferno, ma è un luogo infernale, somiglia. C'era anche il lago di fuoco lì, che credo che era un po' la proiezione, l'esempio di quello che sarebbe arrivato. Allora, in questo luogo infernale credo che Dante Alighieri ha avuto una rivelazione simile, magari non esatta, però sicuramente vicina, con i diversi gironi, eccetera. Ci sono diversi livelli. Allora, lui ha visto i demoni che torturavano le anime. Gesù non c'è in questo posto, non può fermare i demoni. Noi qui abbiamo l'autorità sui demoni, sono sotto i nostri piedi, però in quel posto lì no. La gente che c'è lì, che è morta senza Cristo, non hanno autorità sopra i demoni, è il contrario. E parlava della incredibile, incredibile gioia che i demoni provavano, più torturavano, con più erano gioiosi questi demoni. E una cosa che lo aveva lasciato allibito era che, nonostante tutto, lui sapeva di essere credente. Perché Gesù mi porta in questo posto? Cioè, lui infatti frequentava una chiesa e questa chiesa predicava nascere di nuovo, doni dello Spirito. E predicava anche un dettaglio: una volta salvato, sempre salvato. Una cosa che anch'io anni fa ero abbastanza confuso e ci credevo in questo, in generale. Però oggi voglio entrare nei dettagli. E scritturalmente non è esatto, in generale parlando, che una volta salvato, sempre salvato. Non ci sono scritture su questo.
Sì che ci sono.
In generale no.
Come in
Non
generale?
dice tutti quelli che credono non possono perdere la salvezza. parlerò di questo, ti dimostrerò che il fatto che uno crede in Gesù e che è scritto nel libro della vita non è necessariamente salvato in una maniera che non può perdere la salvezza. Parleremo di questo e ti darò scritture, nessuna paura. Scritture arrivano. E quindi chi crede in questo tipo di dottrina, che tutti i credenti, una volta salvati, sempre salvati, può avere triste sorprese dopo la morte. Studieremo le scritture, tranquilli. Non sto parlando per opinioni, parlo per scritture che adesso leggeremo. Allora, questo pugile era allibito per il fatto che, seppure era un credente sviato, voleva suicidarsi, ok, credeva però allo stesso tempo di essere salvato per fede, va bene, nel sangue di Gesù, nel sacrificio di Cristo, e credeva di avere la salvezza per grazia in tasca, a segno in bianco. E seppure suicidandosi, da qualche parte nel regno di Dio sarebbe in qualche modo sbarcato. E si stava sparando con questa convinzione. Va bene, e mentre stava per premere il grilletto, ha sentito una voce che lo ha spaventato, una voce con grande autorità. Don't do it. Traduci.
Non farlo.
Non lo fare. Non era una voce amorevole, non era quelle, il Gesù della domenica mattina in certe chiese, amorevole, dolce. Sì, io ti amo, non importa cosa fai. Non era quel Gesù lì, era un altro Gesù, quello della Bibbia. Fa, non lo fare. E lui si è fermato, il dito sul grilletto, pistolone, la pistola in bocca, per spararsi attraverso il cervello. Va bene, e dopo Gesù gli ha detto, vieni con me. L'ho portato a fare questo viaggio nel mondo dello spirito e voglio parlare proprio di questo. Sul fatto che qualcuno alla morte avrà la sorpresa di questo tipo, che andrà lì con le prediche dal pulpito, che una volta salvato, sempre salvato. E voglio parlare e studiare di questo. E credo che per qualcuno sarà una doccia fredda. Questo Gesù, che queste cose che Gesù gli stava mostrando riguardo a questo luogo infernale, non è l'inferno, non è il lago di fuoco, c'è, ma non è ancora il posto, diciamo, non è il lago di fuoco finale. Allora, quello che Gesù gli mostrava non si allineava con ciò che la sua chiesa gli aveva insegnato. Cioè, nel luogo infernale, che nella Bibbia, Luca capitolo 16, viene chiamato l'Hades, cioè il soggiorno dei morti, i morti non salvati. In quel luogo lì vide una donna, una giovane, che aveva conosciuto come cristiana, perché dice, in quel luogo tu c'hai una conoscenza, che sai, vedi tutto, conosci tutto. Allora, la storia di questa donna è che è una donna che era stata molto, molto bella, e il marito aveva commesso adulterio. E nonostante il marito si era pentito, si era ravveduto, lei non aveva voluto perdonarlo. Che il suo pentimento era stato vero, ha cambiato vita completamente, però lei dice no.
Anche se era cristiana lei?
Era cristiana. Uh-huh. Era cristiana, questo è un altro shock. Era cristiana. Anche lei credeva, una volta salvata, sempre salvato. E allora questo pugile non riuscì a capire come era possibile per un credente salvato di perdere la salvezza e finire in questo luogo infernale. Uh-huh. Lui a 14 anni già studiava di fare la boxe, poi divenne, e dopodiché continuò e divenne famoso, eccetera. Cioè, personalmente ho già parlato di questo, ma vi sono così tante dottrine non fondate sulle scritture, ma fondate sui predicatori, dottrine che circolano, cioè che, e allora dobbiamo studiare meglio la parola, perché anche io nella mia vita non ero così sicuro di queste cose. Va bene, io stesso ho dovuto maturare, capire le scritture cosa veramente significano. La Chiesa cristiana nel mondo è divisa tra chi crede che la salvezza non si può perdere e chi crede il contrario. Adesso parleremo di quello. Non possiamo morire senza aver trovato la verità su questo, onde non essere sorpresi e trovarsi in un luogo che è l'esatto contrario del regno di Dio e della sua salvezza in Cristo. Allora vorrei, fratelli, andiamo alle scritture, onde non vi sia qualcuno che non ha questa verità. Io onestamente ci ho messo un sacco di anni a arrivare a capire queste cose, però le scritture sono nero su bianco, lì vedrete non è che si può transigere. Solo che ci ho messo molto perché ci sono un sacco di dottrine su questo. E ogni predicatore, spesso tanti predicatori, tanti, ciascuno di loro ne ha una, c'ha la sua favorita. Andiamo a Gesù, le scritture, cosa dicono? Letteralmente, esaminiamole. E alla fine ciascuno ovviamente deciderà e sarà responsabile secondo la sua fede davanti a Dio e alla parola. Quindi attenzione come, a cosa credete e cosa scegliete. Non andate in base a quello che io dico, in base a che un altro dice, ascoltare bene le scritture, perché sarà la parola che sarà citata nel giorno del giudizio davanti a Cristo. Angelina, vai, dammi la scrittura. Giovanni 12, credo 48.
Sì, vado lì. 12:48. Chi mi respinge e non riceve le mie parole, a chi lo giudica? La parola che ho annunciata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Giovanni 12:48.
Allora, l'ultimo giorno non saremo giudicati da una super grazia, un assegno in bianco in tasca, da quello che dice un predicatore o che dico io. Saremo giudicati dalla parola che Gesù ha annunziato. Ed è questo che dobbiamo studiare. Cos'è che ha detto Gesù? Tante religioni fanno tante imbellimenti intorno alla parola. Così che uno legge la parola e vuol dire, hai capito cosa dice qua? Vuol dire che Gesù è cattolico. L'altro dice, no, vuol dire che è protestante. E ognuno si gira la coccuzza a sua maniera. Ognuno fa il gioco delle tre carte e le scritture dicono quello che il predicatore vuole. Vogliamo andare alle scritture e
Sì,
smettere di parlare solo perché abbiamo la bocca?
amen.
Allora, Angelina, in Romani 8,35 l'Apostolo Paolo dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? E alcuni risponderanno, diranno: niente ci può separare. Però Gesù in persona chiarifica. Apocalisse 3,5, dovresti averlo, Angelina.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche, e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli.
Quindi dice chi vince? Bisogna vincere, altrimenti si è cancellati, dice la scrittura, dal libro della vita. Anche a me mi era stato insegnato che la vita eterna è imperdibile. Questo fino a che una credente evangelica, una donna, mi convinse, una sorella di una chiesa, mi convinse che si poteva perdere in base a queste seguenti scritture, Angelina, Giovanni 15, 5, 6.
Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se uno non dimora in me, è gettato via come il tralcio e si secca. Questi tralci si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano.
Ecco.
Giovanni 15, 5 e 6.
Quindi, nero su bianco, nessun equivoco, la vita è Cristo, i tralci siamo noi non gli atei, noi che crediamo, e noi possiamo essere bruciati. Allora, e Dio mi rispose a questo dilemma che veramente mi dilaniava, con la risposta che vi è un altro libro, oltre il libro della vita. Qual è? Il libro dell'agnello, un altro libro, c'è una differenza. Questo è il libro della vita che si può essere cancellati, del quale abbiamo letto, Apocalisse 3,5. I credenti possono essere cancellati appunto come i credenti della Chiesa dei Sardi, Apocalisse 3,5.
Chi vince, io non cancellerò il suo nome dal libro della vita.
Ecco, capito? Quindi leggiamo e rileggiamo, questa è una chiave qui, ma non così nel libro dell'agnello. Come vediamo in Apocalisse 13, verso 8, che l'anticristo non può toccare la loro salvezza perché è garantita dal sangue e dalla grazia dell'agnello. Leggiamo, però questa garanzia non c'è nel libro della vita. Andiamo a Apocalisse 13, 8.
L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immolato. Apocalisse 13:8.
Quindi il libro della vita può essere cancellato. Apocalisse 3,5. Invece quelli nel libro dell'agnello no, perché sono garantiti dal sangue di Cristo che è stato immolato. Quindi qui sta parlando del marchio della bestia. Non lo possono ricevere nessuno di loro, di quelli che sono nel libro dell'agnello. Capito?
Sì.
Quindi questo qua. E quando io ho capito questo, è stato, ho già predicato il Vangelo da 30 anni, non l'avevo mai capito questo. Cercavo uno che me lo spiegasse, non niente da fare. Un giorno disperato in ginocchio Gesù me l'ha detto, me l'ha rivelato.
È molto 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 importante capire questa differenza tra i libri, perché ci sono scritture nella Bibbia che sembrano dire che puoi perdere la salvezza, ci sono scritture che dicono non puoi perdere, quindi non ha senso, si contraddicono.
E perché Gesù ha reso le cose così fosche, così? Perché lui parla in parabole, affinché quelli che non devono vedere non vedano, hanno occhi per vedere non vedono, orecchie per ascoltare però non ascoltano, perché il loro cuore è indurito. Matteo 13, 10 in avanti, dice quello. Di proposito il Signore parla in parabole, affinché solamente chi cerca trova, solo chi bussa viene aperto, solamente chi chiede riceve. Ci siamo?
Quindi non ci sono contraddizioni, entrambe situazioni sono giuste, solo che una si applica al libro della vita, dove la salvezza può essere cancellato, e l'altro si applica al libro dell'agnello, dove la salvezza non si può perdere. Dipende in quale libro sei scritto.
Sì, già questo libro della vita che può essere cancellato era lo stesso che Dio diceva a Mosè in Deuteronomio capitolo 32, diceva Dio, io cancellerò chi pecca contro di me. Il libro della vita lo dice da un sacco di posti, può essere cancellato. Come da Medeva, come il diavolo, come chiunque, magari Giuda, chiunque può essere cancellato, se nel libro della vita. Ma quelli che accedono al libro dell'agnello, no.
So that means that this lady, just who was in hell, just considered herself to be a Christian. She wasn't a real Christian.
Questo vuol dire che quella donna che non voleva perdonare il marito, anche se lei era cristiana ed era nell'inferno, lei credeva di essere cristiana, ma in realtà non era cristiana.
No, era cristiana, solamente che non era nel libro dell'agnello, era solamente nel libro della vita. Certo che era cristiana.
Ma i cristiani...
Quando Gesù parlava alla chiesa di Sardi, erano cristiani, però erano scritti nel libro della vita, non dell'agnello, e del libro della vita può essere cancellato in base Apocalisse 3:5.
E allora i cristiani in quale libro sono?
Ci sono due libri.
Possono essere in qualsiasi dei due?
Sì, dipende se sei mezzo cuore o no. Dipende dai tuoi frutti, dipende. Cioè una donna può essere moglie 100%, però può essere fedele o infedele. Il marito può essere marito, però fedele o infedele. E davanti a Dio un marito infedele, sì, è sposato sui documenti. Sì, sei credente in una chiesa, fai parte, ti siedi sulla panca e scaldi la panca. Ma davanti a Dio quel marito lì infedele o moglie, va bene, davanti a Dio non è moglie, non è marito, sono lì solamente sulla carta, però nel suo cuore, nel cuore del coniuge è infedele, e davanti a Dio non è, davanti a Dio sono già divorziati. Detto, chi desidera una donna in modo sbagliato ha già commesso adulterio, quindi ci sono sposati che sono già divorziati e non lo sanno, ci sono credenti che sono seduti nelle panche in chiesa e sono sul libro della vita, un libro cancellabile. Il libro della vita c'è un pezzo di corda attaccato, su questo pezzo di corda c'è attaccata una gomma per cancellare, perché Gesù cancella i nomi di quelli che sono infedeli, quelli che sono indegni, quelli che passeranno il test trono bianco Apocalisse 20:11 per accedere alla nuova terra. Sto parlando del giudizio trono bianco, non di Cristo, che è un altro giudizio, secondo Corinzi 5:10. Ci siamo?
Una breve nota, voglio dire, hai menzionato la scrittura di Deuteronomio 32?
Sì.
Sono andata a trovarla, è in Esodo 32.
Hai ragione.
È in Esodo.
Hai ragione, Esodo 32.
Per chi la cerca è in Esodo.
Che Mosè dice, se tu così così, allora cancellami dal libro della vita. E Dio gli risponde, no, cancellerò dal libro della vita chi pecca contro di me. Sono due libri. Erano ebrei, erano giudei, tutto quel popolo di Dio, israeliti, però cancellabili dal libro della vita. Poi nel Nuovo Testamento Gesù risorge e porta un nuovo libro, il libro dell'agnello. Però è tutto sotto parabola, devi studiare con tutto il cuore le scritture per capire queste cose.
So basically this lady that was in hell, she just thought that she was saved, but in reality she just believed in God.
Quindi questa donna che era nell'inferno, anche se cristiana, lei solo credeva di essere salvata, ma in realtà lei solo credeva in Dio, credeva, ma non era salvata.
She was part of the group, even in James he said that the devils even believe and tremble.
In Giacomo è scritto che anche i demoni credono che c'è un Dio e tremano.
So for sure she believed in God, but she was never truly saved.
Quindi sicuramente lei credeva che c'è un Dio, ma non è stata mai veramente salvata.
Ma era la salvezza del libro della vita.
As it's saved in Christ, yeah.
Capito? Il libro della vita anche appartiene a Gesù, però non c'ha il sigillo del sangue, della croce. Questa è gente che credendo nel libro della vita, cos'è il libro della vita? Quelli che credono nella legge. È come il giovane ricco di Matteo 19, dice, io tutti questi comandamenti ho mantenuto, cosa mi manca? Cioè i comandamenti del Vecchio Testamento, i comandamenti religiosi di oggi, cristiani nelle chiese, vai, siediti, battezzati nell'acqua. Cioè lì la gente va in queste chiese per scoprire qual è il minimo necessario, qual è il pagare il meno possibile, ottenere il più possibile. Va bene, non è dare tutto il cuore, non è dare tutta la vita, non è dare tutto a Cristo. E dare il meno possibile a Cristo e di guadagnare la vita eterna. Questo è il libro della vita.
I have a question.
Perché tutti quelli che sono nel libro della vita, tutti quelli che non sono nel libro dell'agnello, capito? È gente che vuole studia la Bibbia per scoprire cos'è che possa evitare di fare. Qual è il sacrificio che posso evitare? Com'è che, come quando compro una macchina, qual è che posso, col meno soldi possibile, prendere la macchina migliore possibile? E fanno di Gesù un business. Invece il libro dell'agnello dice, Signore, non mi piace morire in croce, non mi piace essere sbranato da leoni, però sono qui nel nome di Gesù Cristo. Quando tu vuoi, non mi piace mettere Isacco sull'altare, però se me lo chiedi lo farò a denti stretti, ma lo farò. Anche Gesù ha denti stretti nel Getsemane, non lo fece. Capito? Sono due libri. Puoi anche chiamare salvezza il libro della vita, ma non è la salvezza uguale al libro dell'agnello.
I have a question. You know in Ephesians it says we are saved by grace and not by works?
Sai che in Efesini 2 è scritto che siamo salvati per grazia, non per opere.
Efesini 2:8-9, sì.
And in Romans it says that we, if we believe in our heart and confess with our mouth, we are saved.
E in Romani 10 dice, Romani 10 verso 9 dice, se crediamo con il cuore e confessiamo con la bocca, siamo salvati.
So how can you go to hell if you are saved and believe in Christ when the Bible says by grace you are saved and not by works?
Allora come puoi essere salvato e andare nell'inferno quando per essere salvato è sufficiente credere, essere salvato per grazia, non per opere?
E dipende se credi con tutto il cuore o con mezzo cuore. Per esempio Anania e Safira, Atti capitolo 5, che loro bararono quei soldi della chiesa, eccetera, e Dio li fece morire sul colpo. Questi erano mezzo cuore. E secondo me questo è un esempio del libro della vita. Va bene, Giuda era il libro della vita, perché alla fine ha mollato. Come sarà giudicato? Questo è un affare di Dio, non mio. Però sicuramente non era a cuore pieno. Il libro dell'agnello sono invece gli altri 11 discepoli che tutti quanti furono martirizzati. Tutti, compreso Giovanni che lo buttarono nell'olio bollente e però Dio non lo fece morire. Quindi dipende che libro sei, Jasmine. Dipende, cioè tu sai se hai dato tutto al tuo cuore a Gesù, se è pronto a morire per Gesù oppure no, solamente tu sai questo. Però PS, i tuoi frutti lo mostreranno se siamo cristiani da scaldapanche qui, appena ci alziamo dalla panca, ah, finalmente è finita la tortura, papà ha smesso di predicare, oh finalmente posso andare a fare gli affaracci miei, posso andare, non so, alla mia pornografia, al mio egoismo, posso andare a litigare, la predica è finita, la messa è finita, e andate in pace, va bene?
But isn't it a little bit that it's by works? kind of.
Però questo non lo fa sembrare come se la salvezza sarebbe per opere.
That only if you do good, you go to heaven.
Solo se fai il bene vai con Gesù.
Ma è per opere, opere in Cristo.
La salvezza è per opere?
In Cristo. Cioè la prima opera è ricevere Cristo.
Ah, ok.
La prima opera. Credere nell'opera di Cristo. Cristo ci ha salvato per opere, mica solo per grazia.
È le opere di Gesù, non le mie.
Gesù non è che ci ha salvato solamente con le prediche. Ha fatto un'opera sulla croce. Non è vero che la salvezza è gratis. Qualcuno ha pagato, è gratis perché qualcuno l'ha pagata. Gesù ha fatto l'opera più grande mai esistita. Come la salvezza è gratis? Ma pistola è gratis perché qualcuno ha pagato. Vai al ristorante, mangi e dici al cameriere: io non voglio pagare, posso andare? E un altro dice: pago io il conto. Grazie, arrivederci. È gratis per te. Per te è gratis, ma non è gratis.
Qualcun altro ha fatto
qualcun
le opere.
Qualcun altro ha pagato, la salvezza sì. È così.
Sì, quello l'ho capito, ma aspetta, you know, che adesso hai aperto una cosa importante, che stanno litigando sul microfono qui.
Yeah,
sono, you know, sono in tre. In tre che stanno
you know that,
anche voi brutti figli miei.
You know, Rick Joyner, he said he went to heaven.
Rick Joyner ha detto che lui è andato nel paradiso.
And he met a guy who had died.
E ha incontrato lì un uomo che è morto.
And he said, when he was talking with him, he said, I am the least in heaven.
E quell'uomo ha detto, io sono il più piccolo nel paradiso.
He said, I did absolutely nothing for God.
Ho fatto proprio niente per Gesù.
He said, I was always too timid, too shy, so I did nothing.
Ero sempre troppo timido.
So he said, but he was still in heaven, you know?
Però era comunque nel paradiso.
So I don't know, if you have works, then you go to heaven. If you don't have works, you don't go to heaven. I don't know about that.
Quindi non so questo come funziona. Se hai opere, vai nel paradiso. Se non hai opere, non vai nel paradiso.
A scripture that could apply, couldn't it be Matthew 7:21?
Una scrittura che si può applicare, dice Paul, potrebbe essere Matteo 7:21-23. Non tutti quelli che dicono, Signore, Signore, non abbiamo fatto questo, noi abbiamo fatto quello per te, noi abbiamo fatto. E Gesù dice, non vi conosco.
Qui i miei figli hanno aperto il fuoco, mi stanno fucilando da tutte le parti. Vai avanti che ci sono abituato. Tutta la vita, tutta la vita io sono passato per queste cose.
Attenzione cosa predichi.
So in Matthew 7:21 it says not everyone who says Lord, Lord will enter the kingdom of heaven.
Non tutti quelli che dicono Signore, Signore entreranno nel regno dei cieli.
But he that does the will of my Father.
Ma quelli che fanno la volontà del Padre.
So if someone doesn't enter the kingdom of heaven, it means he isn't saved.
Quindi qualcuno che non entra il regno del Padre vuol dire che non è salvato.
So that means that there are people who just pretend that they are saved. They pretend to believe in Christ, but they don't in
quindi
their heart.
Quindi vuol dire che ci sono persone che solo fanno finta di credere di avere opere in Cristo, ma in realtà no.
They say that, oh, I believe in God, but they don't do what God tells them to do, in the sense that...
Dicono che sì, io credo in Gesù, sì, ma in realtà non ubbidiscono a quello che Dio chiede loro.
In the sense they don't surrender themselves entirely to God.
Non abbandonano la vita a Cristo.
And therefore they're not truly saved.
E quindi non sono veramente salvati.
Tu mi dici o mi chiedi?
That I'm asking if the scripture applies.
Ti chiedo se questa scrittura si applica.
Ah, certamente sì. Questi qui sono quelli che... E come maghi d'Egitto. Maghi d'Egitto facevano miracoli e tu vai dai tarotti e vai da una strega, ti farà dei piccoli miracoli. Tu fai questo e vedrai, incontrerai una donna bionda, occhi azzurri, oppure occhi verdi, oppure non lo so che occhi, e lei si metterà insieme a te e la cosa avviene. Perché certo, il falso profeta in Apocalisse 13 farà miracoli. Dio manda il bene e manda la pioggia sui buoni e i cattivi, e anche i cattivi hanno doni spirituali. Ora, alcuni di questi qui con doni spirituali e così si chiamano predicatori delle chiese, si chiamano preti, pastori, alcuni di questi. Vabbè, ogni tanto vengono scoperti e sono la vergogna della chiesa, alcuni di questi.
I also have a question. That means... Okay, since there are two books, that means all the people who are born, they are in the book of life, and only when they are, receiving Christ and give their heart to Jesus, then they pass through the book of life of the Lamb.
Okay,
which is...
I need to translate, otherwise I forget. Quindi la domanda è, tutte le persone che sono in vita sono nel libro della vita? Quando nascono, entrano nel libro della vita?
Io questa rivelazione non l'ho avuta.
E poi quando ricevono Cristo e la salvezza, entrano nel libro dell'agnello?
Quando ricevono Cristo. E ci sono diversi livelli. Cioè Giacomo 2 dice, tu credi, anche i diavoli credono. Bisogna vedere a che punto. Anche Anania e Safira credevano in Cristo. Anche Simone il Mago, Atti capitolo 8, credeva in Cristo, è stato battezzato nell'acqua e tutto. Ci siamo. Cioè, e bisogna vedere a che livello. Cioè, anche una moglie che c'ha un marito adultero, lui è venuto all'altare, l'ha sposata, ha promesso tutto, e poi era un falso marito. Noi possiamo essere falsi cristiani.
And how do we know if we can... be in the book of the Lamb. What do we need to do?
E come sappiamo se siamo nel libro? Which one? Nel libro dell'agnello. Cosa dobbiamo fare?
Ok, guarda, questa è una storia un po' lunga. Posso risponderti fra pochi minuti? Che voglio entrare. Questa è la risposta a tutto. Tutti si chiedono, capito, fratello Giuseppe, taglia corto, come entro nel libro dell'agnello? Ok, io ho delle scritture su quello, semplicissime. Grazie Adriano, Dio ti benedica. Angie, perché alzi la mano?
Una domanda anche da parte di Santina che ha scritto adesso.
Di chi?
Santina. Quindi, la differenza quale è, al di là di perdere la salvezza, se appartengo al libro della vita? Cioè, se io sono scritta nel libro della vita e muoio, dove vado? Scusate, ancora non ho bene chiaro questo concetto.
Vai nel posto dove è andato questo pugile. Vai nel posto... quella domanda è se io sono o non sono?
Se io sono nel libro della vita e muoio, dove vado?
Vai nell'Hades. Vai nell'Hades dove... ci sono diversi livelli. Io ho avuto un'esperienza quando avevo 8 anni. Un'esperienza che mi trovavo nell'Hades. Sogni, visioni, notte e giorno. Mi torturavano. Ero in una caverna, tutto sporco di sangue, una cosa. C'erano altri prigionieri, c'erano demoni che circolavano. Ed è stato per questo che io mi sono salvato a 9 anni. Perché nessuno mi doveva convincere che c'era l'inferno. Io volevo sapere dove era il paradiso. Capito? A 9 anni ho fatto la comunione e mi sono salvato. Perché avevo la fede in quello. Non è questione di protestanti cattolici qua. Cosa
but
c'è?
But if you go, if you're in the book of life and you die...
Però se sei nel libro della vita e muori...
Not necessarily you go to Hades.
Non necessariamente vai nell'Hades.
Because look at Abraham. He went to paradise. All the other saints. There was no book of the Lamb those days.
Per esempio, Abramo... nei suoi tempi non esisteva il libro dell'agnello e non è andato nell'Hades, ma in un posto paradisiaco.
It depends on your works, basically.
Dipende dalle tue opere.
Beh, così Gesù ha detto al giovane ricco, mantieni la legge e vivrai, in Matteo 19. Io ho fatto queste cose, cosa mi manca? Ah no, dice, anzi la domanda è diversa, all'inizio gli ha detto, cosa devo fare per avere la vita eterna? Cosa devo fare io? Non sta parlando di grazia qui. E Gesù dice, beh, mantieni i comandamenti della legge e vivrai. La legge di Mosè. Matteo capitolo 19, studiatelo bene. Non andate al parallelo di Marco 10, che lì manca questa sfumatura. Matteo 19 dice, mantieni la legge e vivrai. E quello gli dice, io queste cose ho sempre fatte, cosa mi manca? Cioè, come dire, per essere perfetto, Gesù gli fa, se vuoi essere perfetto, abbandona tutto e seguimi. Lui dice, no, c'ho troppi soldi. Mio padre mi riempie di botte. Io non posso. O come San Francesco che ha buttato tutta la finestra e il padre lo voleva, non so, ammazzare qualcosa. Mm-hmm. Hanno fatto anche dei film. Ci siamo?
Sì.
E allora, non so se ho risposto. Ho risposto? Angela, aiuto.
Sì.
Did I answer?
Kind of, yes.
Kind of? What is not clear?
Dice più o meno sì, dice John. È contento, dice
okay,
va bene.
Ok, è contento John. E non è mica facile che John dice sono contento. Attenzione, io un quindicenne c'ha le sue dottrine.
Let's say, to the dividing line between when someone, let's say you said there are different levels of belief in Jesus and Christ. Some people believe and are not saved, some believe and are saved.
Hai detto che ci sono diversi livelli di... credere in Gesù. Alcuni credono ma non sono salvati, altri credono per la salvezza.
The difference is if they're born again, right?
La differenza quindi è se questi che credono sono nati di nuovo oppure no.
Because the scripture in 1 John says that if whoever is born of God does not persist in sin, because
perché in 1 Giovanni dice che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccato.
So because the seed remains within him and he doesn't persist, because in Romans it says that the goodness of God brings you to repentance.
Perché il seme di Dio rimane in lui, e in Romani dice che la bontà di Dio ci spinge al pentimento.
So that's more or less the dividing line, if you're born again or not, if you have the Holy Spirit within you.
Quindi questa è la differenza tra i due libri. Non è sufficiente credere in Dio, ma sei nato di nuovo in Cristo o no? Hai lo Spirito Santo o no?
Beh, certo, devi nascere di nuovo per essere lì nel libro dell'agnello, è logico.
Yep.
Ci sono, è un po' come le lingue nelle chiese pentecostali, ci sono certi che fanno finta di parlare in lingue. Mica tutti hanno il dono di una lingua straniera, alcuni sì, ma molti fanno finta. E così anche nasce di nuovo. Alcuni credono di essere nati di nuovo, ma lo sono, e se non ci sono i frutti, no. I frutti denotano che è nato veramente di nuovo.
Ecco, sì, perché poi
perché può essere un'impressione, può essere una sensazione.
Sì, sì, sì,
tu
sì.
Prendi una droga e c'è la sensazione che ti fa felice. Vai in bordello con una prostituta e c'è la sensazione che quella donna ti ama, che ti fa felice, e invece sei un infelice.
Cioè essere nato di nuovo non è uguale con credere in Dio. Ci sono quelli che credono in Dio, ma non significa che sono nati di nuovo. E Gesù ha detto a Nicodemo, se vuoi vedere il regno di Dio, devi nascere di nuovo, non solo credere.
Puoi credere mentalmente, ci sono i cristiani mentali. Sono i cristiani che credono quando gli fa comodo, e quando non gli fa comodo non credono più. Dico, sai, sono sotto la grazia, ciao ciao. Sì, ciao ciao, al giudizio avrai una sorpresa, perché... non è ciao ciao, è la parola, abbiamo letto prima Giovanni 12:48, la mia parola vi giudicherà l'ultimo giorno, non saranno i preti cattolici o protestanti o la grazia, sarà la mia parola. Va bene, la parola delle religioni vale meno di niente, se non è basato chiaramente, e dico chiaramente, non dopo mezz'ora di spiegazione da pulpito, chiaramente sulla scrittura.
Quindi si potrebbe dire allora che le due categorie sono queste. Quelli che credono in Dio, sì, sono nel libro della vita però, e quelli che credono ma anche nascono di nuovo, diventano nuove creature.
Sì, però tu non lo sai chi è nato di nuovo.
No, io non lo so, ma Dio lo sa.
Sì, appunto, quindi non è che stiamo qua a litigare, io sono nato, tu no, questo qui sono cretinato.
No, noi non giudichiamo questo, ma vogliamo capire come possiamo noi entrare nel libro dell'agnello.
Bene.
Cioè diventiamo creature nuove perché siamo nati di nuovo, iniziamo una vita nuova in Cristo. Vero? È giusto così? Perché ci sono quelli che credono ma non hanno mai avuto quel cambiamento interiore, e quelli che invece, come dice in 2 Corinzi 5:17, quando diventi in Cristo sei una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. È questo momento che entri nel libro dell'agnello, allora.
Quindi vabbè, adesso allora guarda, rispondiamo subito che questa domanda continua a tornare. Come entriamo nel libro dell'agnello?
È quello il punto.
Quindi, pastore...
Quando rispondi?
Accorse la mortadella qua. Ok, rispondiamo a questa domanda. Puoi rifarla in due parole? Due parole?
Come si entra nel libro dell'agnello?
Ok, bravo.
Due parole.
Allora, come posso sapere in quale libro sono scritto io? Chi si trova nel libro della vita, che è un libro... zoppo,
mm-hmm.
È un libro zoppo, cioè basato sulle mie opere. Ha detto Gesù Matteo 19, gli ha detto, mantieni la legge e vivrai. Dice, ma io ho sempre mantenuto la legge, come no? Pago le tasse. E chi si trova nel libro dell'agnello? Voi chiedete, tutti chiedono, come ci si entra? Ma la risposta veramente è facile. La risposta è facilissima. Leggi Matteo 7:20, leggi Giacomo 2:18-20. Vuoi andare lì?
Matteo 7:20 l'abbiamo già citato.
Cosa dice?
You will know them by their fruits.
Dai loro frutti li riconoscerete. Ecco. Chi è sul libro della vita? Chi è sul libro dell'agnello? I frutti ce lo diranno. Qual è il marito vero? Il marito falso o moglie? E dipende. Perché c'è un pezzo di carta che se è andato in una chiesa cattolica o protestante, ti sei sposato, ti è andato l'acqua santa, ti è andato il fumo santo, l'incenso santo, eccetera, ciò non vuol dire che sia veramente un coniuge, può essere un falso coniuge. I frutti. Sei fedele a tua moglie e tuo marito? Beh, no, però sono sposato. Non sei sposato. E allora, se non hai i frutti di libro dell'agnello, di sposa di Cristo, di 100% con tutto il cuore, e lo dimostra, dimostrate, le persone intorno a te testimoniano che tu veramente sei un cristiano vero, che possono contare su di te. Peccatore, sì, logico, come tutti, ma al momento della decisione, al momento che per fare la volontà di Dio tu perdi soldi, perdi tempo, rischi cose, però tu vai avanti lo stesso, questo è un frutto. Ti posso fare una lista di 10, 20, 100 frutti del libro dell'agnello. Guarda come vissero gli apostoli. Ah, ma io non posso essere così perfetto. Non devi esserlo. Ma puoi camminare almeno per quella direzione. Giacomo 2,18.
Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Giacomo 2,18.
Hai capito? Senti, ho detto al 20.
Insensato, vuoi renderti conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare?
E falsi profeti della supergrazia, prestare attenzione. Questo qui sta parlando di voi, falsi profeti.
Questo è stato verso 21. Giacomo 2, 18 a 21.
Qual è il punto di questa scrittura?
Che senza le opere non puoi dimostrare che hai fede.
Ecco, certo che siamo salvati per fede, Efesini 2,8,9, sì. per grazia, per fede, ma se non hai opere di fede, la tua fede è falsa. Se non hai opere in Cristo, la grazia non c'è, Cristo l'ha mandata, ma tu non l'hai ricevuta. Sei diventato religioso, sei un cristiano mentale. Tua moglie lì che ti aspetta la sera, tu ti devi visitare i bordelli della zona. Non sei un marito, sei un marito indegno. Sì, c'è un pezzo di carta, ma con quello ci puoi pulire il cesso, con quel pezzo di carta. Oh, vogliela spiegare a tua moglie che tu sei sposato con lei, che ti sei girato tutti i posti della zona, che tu sia un marito, che sia una moglie. Quello che è, non è una cosa solo, ma... Le donne non vanno nei bordelli, però sono bordellare per conto loro, quelle che sono infedeli. Capito cosa voglio dire? E non ce l'ho con le prostitute. Gesù in Matteo 21,31 ha detto che ci sono prostitute che vanno in paradiso prima dei farisei, prima dei religiosi. Quelli che si pentano, ovviamente, no? Precisiamo. Guarda, vai Matteo 22, no, scusa, Luca 22, 28. Deve arrivare fino al 30. Gesù cosa dice qua?
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove.
Qui sta parlando della grazia, aprire i binocoli. Non dice voi siete quelli sotto la grazia, dice quelli che avete perseverato nella grazia, perseverato nella fede, perseverato nelle mie prove. Ripeti.
Or voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove. E io dispongo che vi sia dato un regno, come il Padre mio ha disposto che fosse dato a me, affinché mangiate e beviate alla mia tavola nel mio regno, e sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele. Luca 22, da 28 fino a 30.
Apocalisse 3,9, giudicare chi? Giudicare i giudei, i farisei, i sadducei, i cattolici, i protestanti, le chiese mezze morte. Grazie a Dio per le chiese vere, le chiese Amen. Buone, le chiese con frutti. Speriamo di esserci anche noi, forse l'ultima ruota del carro, sì, ma speriamo di esserci. Cosa dice lì?
Dove?
Apocalisse 3,9.
Apocalisse 3,9. Ecco, ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei.
Dicono di essere protestanti, cattolici, della mia chiesa, della tua.
E non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3,9.
Torna a Luca 22,30. Dice la stessa cosa.
Affinché mangiate e beviate?
Sì.
Alla mia tavola nel mio regno.
E
sediate su troni per giudicare le 12 tribù di Israele.
Ci siamo? ripeti di nuovo Apocalisse 3:9, perché queste cose non entrano nella nostra zucca facilmente, perché non le predicano nelle chiese tradizionali, sono troppo occupati a raccogliere soldi, troppo occupati ad andare nel negozio a comprare ceste per riempire di soldi. C'è il momento anche dei soldi, ma non può essere l'argomento di ogni domenica. Sgridare il diavolo. Avanti.
Apocalisse 3:9. Ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Apocalisse 3:9.
Va bene, quindi chi viene a prostrarsi ai vostri piedi? Chi è vostro? Chi siete voi? Voi, quali fedeli? Speriamo di esserci anche noi, non lo sappiamo.
Sì.
Dio dovrà giudicarci.
Amen.
Non è vero che la mia chiesa è meglio di un'altra. Dio è il giudice. Non è vero che gli evangelici sono meglio dei cattolici o viceversa. Dio è il giudice. Smettiamo di esaltarci, pomparci come pavoni, grandi faraoni. Non siamo niente, siamo polvere, niente siamo. È solo Gesù, è solo la parola, è solo la scrittura. Allora,
amen.
Guarda, ti do un'altra scrittura e poi dobbiamo chiudere. Perché Angela comincia a guardarmi. Apocalisse 21,
ma io 27. Ti guardo da un'ora. Ti guardo sempre che parli.
Scusa che io uso te come capro espiatoria.
Ah, ok, è solo una scusa.
Più che capro, diciamo pecorella espiatoria.
Pecorella. Dove vado?
Devo andare a Apocalisse 21, 27. Stiamo ancora parlando libro della vita, libro dell'agnello.
Sì. E nulla di impuro, né chi commetta abominazioni o falsità, vi entrerà.
Entrerà dove? Nella Nuova Gerusalemme sta parlando.
Ma soltanto quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Apocalisse 21, 27.
Avete capito? Che non ci sfugga, non dice nel libro della vita, no! Dice nel libro della vita dell'agnello. Sì. Ecco, e allora se avete altre domande, sono io passo e chiudo.
Altre domande, fratelli? Paul ha detto, forse, ma lasciamo così. No. John ha detto, più tardi papà ti parlerò.
Sì,
più tardi.
Quando mangiamo insieme qui, capito? Io sono un bersaglio e loro l'arco e le frecce. Quando mangiamo insieme, così è la storia.
È vero, è vero.
Veramente, questi qua mi fanno domande che io dico, ma dove sono andata a pescare queste domande?
No, è vero.
Che devo riflettere, dice, ok, vediamo un po' dove sono le scritture. Perché mica posso rispondere dalla mia zucca quadrata. Questi qui, con i miei figli, non funziona la risposta della mente carnale. Devi dargli le scritture e devono essere chiare anche. Perché i loro macina caffè in continuazione... A voi gli dico, ma dove sei andato a pescare queste? Sì, è così qua. Qui non è il pastore predica, papà predica ai figli. Sì, papà, hai sempre ragione.
Oh no!
La ragione si dà sempre solamente ai pazzi.
Sì.
Ci siamo? E qui, da tutta l'apparenza, non c'è neanche un pazzo qui, perché... Allora, Angelina... So che qui ho aperto un vespaio, no? Un vespaio. Fratelli, riflettete, e anche fratelli della grazia, della super, scriveteci. Però, diciamo, se non siete d'accordo con le cose che ho detto, dovreste darmi scritture. Non solamente il prete, il pastore della mia chiesa, dei super santificati, graziosi, ha detto. Ma il tuo pastore ti ha dato scritture, no? E allora non voglio neanche perdere tempo con gente che parla senza scritture. Io sì, gli voglio bene, sì, d'accordo, ma perché sprecare tempo? Capito? Quando due litigano, gli unici che ascoltano sono i vicini, nessun altro. Cosa vogliamo stare qui a litigare? Sui battisti e mormoni e testimoni di Geova e cattolici e protestanti, ma per cortesia. Vogliamo andare in tutto il mondo a predicare il Vangelo.
Amen.
Comunque, su questi punti vi ho dato scritture, sopra scritture, che se le studiate con calma ci metterete una settimana. Ma dovreste farlo.
Sì, sì, sì.
Se ancora non credete, studiate le scritture. Non dovete credere a me che sono un buon a nulla, tutti possono confermarlo. Dovete però le scritture, dovreste rifletterci. Angela, ti do il microfono.
Va bene, allora vado al prossimo soggetto. Su questo ci torneremo, come ha detto John. Dobbiamo parlarci ancora, però come tu hai detto, meditiamo, studiamo le scritture, vediamo che altre domande sorgono.
E scrivete. Comunque, fratelli amati,
per chiarire,
i dolci fratelli, anche se non hanno scritture da mettere il mondo sotto sopra, d'accordo, potete fare semplici domande e vi rispondo. Non, perché io vi voglio bene, non la prendo male. Non è che per forza dovete mandarmi scritture. Se non le avete, non le avete, però magari avete domande. Le scritture poi magari ve le do io. Va bene, Angela, a te la controparola.